Amo?
Non
Che si mangia stasera?
so, che vorresti?
Non lo so, vorrei qualcosa di buono, qualcosa però di leggero, che però abbia un gusto particolare, una cosa che comunque mi dia soddisfazione, che però non mi abbotti, che poi mi abbotto. Che mi fai?
Adesso vi spiego perché siamo la generazione del supermercato.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono
E
Alessandra.
se mi meglio due, quelli proprio i più svitati, i più sfigati soprattutto del mondo. E volevo dire che mercoledì scorso è uscito il primo episodio invece di Real Men. Siamo tornati insieme a Manu. Siamo tornati a parlare di mascolinità. Volevo giusto dirlo così
Per
E
cominciare.
poi la newsletter è tornata. Is back. The newsletter is back. Quindi, venerdì scorso abbiamo ripreso. Quindi, tutti quelli che continuano a scriverci, siete dei santi. Ma a me non mi arriva più la newsletter. Te credo.
No, lo di per dire delicatamente, oh, quando ricominciate con la newsletter?
Amo ricominciato,
So.
con tutto, spaccamo tutto, famo tutto, famo. Ma sei andato al supermercato?
Allora, oggi io vi voglio fare una riflessione con voi insieme,
Ma una riflessione seria.
una riflessione molto seria, perché io dico sempre cose serie, profondissime,
Profondissimo.
pesantissime. Dai, una riflessione sul fatto, io ho pensato questa cosa, che noi siamo proprio la generazione del supermercato.
E che male c'è, scusa? Qual è il problema di questa cosa?
Mo te lo spiego. Allora, mi sono resa conto, sono partita da questo punto.
Posso dire una cosa prima che inizi?
Sì.
Cioè,
Gli devo fare il passo indietro io questa volta.
wow!
Dai.
Vabbè, io faccio due passi indietro. Cioè,
Ok.
lo sketch del prologo qua è in
Del
realtà è
prologo.
tratto dalla vita reale. Cioè, noi sempre facciamo questi
Tutti i
discorsi, è
giorni.
una
Li
cosa insopportabile.
abbiamo sempre fatti
Fino?
fino a che ci abbiamo avuto seriamente l'orto. Perché? In questi mesi che noi abbiamo avuto l'orto, che da mangiare a volontà, beh, abbiamo un po' esagerato, abbiamo fatto grande, volevamo un po' vendere amici, parenti e conoscenti, e invece dopo no, se lo siamo mangiato noi e basta, abbiamo fatto le conserve e
Le
basta,
conserve per un esercito,
per un
praticamente.
esercito.
Gli amici ci fanno proprio un
Allora,
baffo.
la cosa bellissima di avere l'orto, che io odiavo i miei genitori quando c'erano l'orto, che era così, però adesso ne colgo la bellezza, è che quando tu c'hai tanta roba da mangiare gratis, cioè perché l'hai lavorata tu, però diciamo
Gratis,
gratis,
non
nel
si può
senso che non la
sentire.
devi andare a comprare, l'hai prodotta tu,
Autoprodotta, non
autoprodotta.
gratis, autoprodotta.
Siccome ne hai tanta, perché la campagna è molto generosa, cioè se tu c'hai un albero d'arancia, non è che te lo mangi tutto tu, è impossibile, lo devi per forza regalare, cioè ne, ce n'è. Quando c'è la campagna c'è roba per te e per tutto il vicinato praticamente, se lo fai un po'
Per tutti i
seriamente,
settereri.
può tutto saltare. E quindi siccome ne hai tutta questa abbondanza, non ti chiedi mai che cosa mangiamo stasera, cosa mangiamo a pranzo. Cioè, mia figlia arriva a casa e dice:
Allora, questo
anche oggi pasta al sugo. Come la fai pasta al sugo? Che ci metti, melanzane? Ci metti i peperoni? O come la fai? Però è pasta al sugo,
No, ma
vero?
è una specie di religione per Alessandro, è diventata sta cosa, perché praticamente sarà stato forse i primi di settembre, non mi ricordo, e mia figlia se ne esce, stasera manderebbe tanto di mangiare un bel peperone crudo. Alessandro, subito, e quanti ne vuoi? Guarda,
Ci
abbiamo
sono
ca
i chili
di
dei peperoni.
cascette di peperoni qua. No, però qua da noi si utilizza un peperone stretto e lungo, tipo a corno, non so come si chiama. Che non è il peperone quello che trovi al supermercato, quello grosso, cicciotto. Lei dice: no, però vorrei il peperone quello grosso, perché quello là, mangiato crudo, è più.
Vabbè, ha detto la cavolata.
No, è
Aveva il
vero.
desiderio di il peperone grosso.
Vabbè, è vero, è differente. È più morbido, è più cicciotto. Anatema. Non sia mai. Non sia mai.
Ci
Cioè,
abbiamo i chili di peperoni,
con
vado a
tutti.
comprare i peperoni.
Non sia mai! Alla fine io ho mediato, non si è mai visto che un padre media su una cosa del genere, ho mediato e ho detto: ma che te costa? Un peperone! Cioè, devi comprare solo un
E l'ho
peperone!
fatto.
è tornata con questo peperone con l'etichetta incollata sopra il peperone, così, cioè con lo, a sfregio proprio, lo butta sul tavolo e fa, dice, te, 80 centesimi.
Un peperone 80 centesimi, cioè 80 centesimi, noi compriamo 10 piante di peperoni.
Sì, 8.
Capito?
8 piante di peperoni.
Che faranno, non so, 3 kg di peperoni?
Almeno.
Invece ne ho comprato un peperone. Detto questo, volevo dire che avendo l'orto, uno non si chiede più cosa mangiamo oggi, cosa cucino. Stasera. Questo è il problema delle donne.
Cosa hai raccolto oggi, potrebbe dire?
Come cucini, cioè che ricetta ti inventi, che cosa altro puoi fare con le melanzane?
Quindi gli ingredienti ce li hai, sempre gli ingredienti sono sempre gli stessi, quello che cambia sono le ricette.
E la cosa stupenda è che...
tuo marito è bravo.
Avendo tanta roba da mangiare, tu al supermercato non entri più se non per comprare il parmigiano. Ed è bellissimo perché c'è un inganno, cioè quando tu varchi la soglia di quel posto, del supermercato, quando si aprono le porte, come si chiamano, quelle scorrevoli del supermercato.
Che è particolarmente bello entrarci d'estate, soprattutto in quelle porte scorrevoli con l'aria condizionata.
Quando tu entri da lì dentro per comprare una cosa, dopo spendi 30 euro almeno perché c'è la pasta in offerta mentre... vai alla cassa col parmigiano in mano, vedi la cassa, la pasta in offerta, beh, in effetti abbiamo poca pasta, e compri 10 kg di pasta.
Ma quella che male c'è?
Poi dopo tua figlia dice, mamma mi compri il succo, che sono 2 mesi che non fai la spesa perché abbiamo l'orto. Ma sì, certo amore, ti compro il succo. Mamma, mi puoi comprare quest'altra cosa che
e
tanto
la crema per i capelli e lo shampoo così.
Esci che hai speso 30 euro.
Di mortadella.
Di cose che, di cui non ne avevi veramente bisogno. Perché la pasta ancora altri 10 kg ce l'avevamo. Potevamo mangiare quella fino a non lo so quando. E ci accontentavamo di quella che c'era. Non c'è bisogno di ci mangiare. A casa nostra si mangiano solo spaghetti. Non c'è bisogno di mangiare per forza spaghetti. Detto questo, mi sono resa conto di una cosa più profonda. Cioè... che in realtà noi tutti i giorni è un'angoscia, soprattutto chi è sposato, deve cucinare per altri, è un'angoscia che si mangia, ti devi inventare sempre qualcosa.
È un'angoscia ascoltarti però, scusa.
No, è un'angoscia nel senso che noi ogni giorno siamo davanti, a parte le cose da mangiare del supermercato...
al grande dilemma.
Del cosa mi va, cosa voglio, cosa ho voglia, cosa mi provoca piacere in questo, cosa ho piacere di mangiare in questo momento, cosa vorrei, cioè continuamente, cioè quante volte al giorno ti chiedi, quante volte al giorno ci chiediamo cosa ho voglia, perché noi viviamo in un'abbondanza esagerata.
Si chiama Dopamine Nation.
E che vuol dire?
Siamo un popolo drogati di dopamina.
Ah, io dicevo una generazione al supermercato era più facile da capire.
Vabbè, invece no. Che
va bene.
Cerchiamo il piacere e la gratificazione istantanea continuamente, anche in quello che ci mangiamo la sera.
Poi, cioè ci chiediamo continuamente di cosa abbiamo voglia, di
cosa ci piace,
cosa
ci può far piacere.
50 volte al giorno ce lo chiediamo. E queste energie sono energie spese, che dopo non ce l'abbiamo per chiedercelo di cosa abbiamo veramente bisogno, di cosa abbiamo veramente, di cose più grosse, perché le spendiamo per le stupidaggini, cioè per le stupidaggini ci chiediamo 100 volte al giorno cosa ho voglia, cosa ho bisogno. Ma è questo desiderio che abbiamo, questi desideri che abbiamo, queste risposte che diamo sono molte volte, moltissime, fuori anche dalla realtà, perché tu dici cosa ho voglia? Io ho voglia di un pomodoro, ho voglia dei peperoni, ho voglia di melanzane, ma siamo a febbraio e la gente non lo sa che a febbraio non ci sono i peperoni.
No.
E non ci sono, però perché al supermercato tu trovi tutto. Questo è il mondo dei balocchi, il supermercato, tu trovi tutto. Trovi le cose che stanno dall'altra parte del mondo, trovi i peperoni a febbraio, trovi qualsiasi cosa. È tutto, cioè hai tutto e niente ha un sapore, perché se devono portare la papaya da non so dove...
Dall'Antartide?
No, dal Brasile, do Brasil.
Do Brasil.
Cioè farà schifo la papaya do Brasil portata qua. Infatti la mia amica do Brasil dice, voi non sapete che sapore ha la frutta. Certo, non lo dobbiamo neanche sapere, perché noi dobbiamo venire o Brasil a mangiarci la frutta vera, perché se la dobbiamo portare fino a qua, non come noi in Germania, noi abbiamo tanti anni in Germania, no? Cioè, tu compri l'anguria.
Lo sapete che in Germania le palle da tennis sono rosse?
e si trovano al supermercato
e
nel
si chiamano, e si chiamano
insieme
pomodori,
ai peperoni.
E si chiamano pomodori.
Si chiamano pomodori, ma in realtà ci puoi giocare a tennis.
Pure a padel, secondo me, comunque.
Cioè, l'anguria è una cosa grande quanto due mani, cioè piccolissima. In Italia forse non so se esistono delle angurie di queste dimensioni.
No,
così.
Se le raccogli acerbe so così.
Cioè, sono minuscole le angurie che ci sono in Germania, sono veramente piccole. E tu dici, no, vabbè, dai, l'anguria, fa caldo, che bello, compriamoci un'anguria. Non ha nessun sapore. È per questo che io in Germania pesavo 10 kg in meno. Perché non è che non mangiavo.
Ti fa ingrassare l'anguria.
No, non è che tu non mangi, è che le cose non hanno sapore. E quindi quando tu conosci il sapore vero, venendo da una cultura contadina, una famiglia contadina, cioè i pomodori, che io impazzisco per i pomodori, non avendo nessun sapore non hai voglia, cioè non, sono roba che non ta mangi.
Però per giocare a squash sono ottimi.
Sì, no, quello sì. Allora, tornando a noi, quello che voglio, la riflessione di oggi, diciamo così, piaceva condividere questa cosa, è che noi ci chiediamo 100 volte al giorno cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno, e rispondiamo con cose fuori, non ci rendiamo proprio conto della realtà, cioè che i peperoni a febbraio non esistono. E
tu bambino di Milano o bambino di Roma?
Ma che bambino di Roma? Ma qua pure la gente di qua ormai non lo sa più, non sa le cose, non sa queste cose.
Non sei cresciuta a Roma?
Vabbè, a Roma dico, cioè, una mia amica a scuola le hanno chiesto, lei me lo raccontava, a Torino, con i genitori di qua, gli hanno chiesto, ma il latte da dove viene? Cioè, il latte che tu bevi da dove viene? E lei ha risposto, dal supermercato. Cioè, lei non ha mai pensato che il latte venisse dalle mucche, non aveva mai collegato.
Mai,
mai. Non ci sono mai arrivato.
Bene.
Cioè, ci sono cose, e non è una scema, però lei ha detto, io veramente non ci avevo mai pensato che il latte venisse dalla mucca.
Bene.
Cioè, non aveva mai...
È tutto a posto.
Invece...
Mica dobbiamo sapere tutti dove viene il latte, ma pure tu, scusa. Certo. Cioè, voglio dire.
No, oppure ci sono... ieri parlavamo con un contadino che è venuto a casa nostra, un ragazzo che fa il contadino, che la gente che vende la roba al mercato, e la gente li rompe. Da dove viene? Come l'hai fatto? Come l'hai trattato il pomodoro? Come l'hai trattato? L'hai detto buongiorno? Non è che gli hai spruzzato qualcosa sopra? Cioè, che tutti cercano il biologico, questo. Però poi dice lui, il pomodoro bucato, che è veramente biologico e non ci butti niente, ragazzi miei, gli animali ci vanno. Noi abbiamo una zucca grande, enorme, a casa, che è mangiata, non sappiamo se da un tasso, da un istrice, da qualcuno, un topo, non so, il topo no perché è grosso, il magnate, però cioè, togliamo quel pezzo e ce lo mangiamo, capito? Cioè, se non ci butti niente, se non ci fai niente, gli animali esistono in natura, non sono solo quelli che sono a casa tua, cioè ci sono quelli fuori dalle gabbie,
è vero.
Ci sono
fuori,
animali,
fuori dagli appartamenti,
ci sono degli animali che vivono fuori dagli appartamenti e che non stanno a guinzaglio,
è
penso.
Impressionante, ma a parte i cinghiali,
ma tu
i cinghiali, quelli stanno a Roma soprattutto,
quelli stanno a Roma, ma tu prova a pensare in un mondo, non so, parallelo, in cui tu ti chiedi veramente cosa hai bisogno, cioè di cosa hai bisogno, le tue necessità, una volta e basta. Cioè, io ho bisogno, per nutrirmi, per il mio benessere, di avere questo e quest'altro, attinente con la realtà, pensa, cioè che ha a che fare con il meteo, con la temperatura, cioè nella realtà te lo chiedi, oggettiva, di dove sei, e progetti quello che hai bisogno, costruisci, ari, semini, ti prendi cura di quello di cui hai bisogno, innaffi quotidianamente e dopo ne raccogli i frutti. Pensa.
Quanto sarebbe bello.
Pensa che vita sarebbe. Incredibile. Ma ci avevi mai pensato?
No, è una cosa
perché proprio... poi questa cavolata dell'orto, che una cavolata non è, dopo tu lo fai nella tua vita. Perché abituato dalla mattina alla sera che cosa ti va, dopo tu, anche tu nella vita sei educato a nutrirti di questa modalità, e quindi quando la vita non risponde subito a qualcosa che tu vuoi, dici no, forse la strada è sbagliata, forse non è questo,
è troppo faticoso.
E quindi
non ne vale la pena.
Forse non è la cosa giusta. E quindi cominci a deviare da quella cosa, a fare un'altra cosa, cambiare rotta, non riesci a essere fedele, costante, cioè a te.
Perseverante.
La fedeltà, la perseveranza. Ma da dove la devi imparare? Dai tuoi genitori che si sono separati? Dai tuoi amici che oggi li stai simpatico e domani no? Da dove? Dove la vai a prendere questa perseveranza? Da grandi progetti che spari a mille e dopo non si realizzano perché magari sono troppo grossi?
Dove o semplicemente non sono attinenti con la realtà.
E quindi questo per dirvi che noi siamo la generazione veramente del supermercato e viviamo da generazione supermercato fuori dalla realtà. Ma potremmo cominciare a pensare in maniera diversa, che è quello che ci insegna Gesù Cristo, cioè a pensare a dei... cioè, quando a Gesù gli fanno delle domande, tipo, ma è lecito pagare a Cesare le tasse? Oppure, ma questa donna è lecito ripudiare o non ripudiare perché Mosè aveva... cioè, ogni volta che gli fanno una domanda, Signore, Padre buono, ma cosa devo fare per entrare... cioè, Gesù va sempre al sodo, cioè elude sempre la risposta, si sgancia sempre dal supermercato. Lui dice, allora, qual è il cuore dell'uomo? Cioè, parla al cuore dell'uomo. Noi invece parliamo a...
la panza.
A panza. Cioè, noi siamo abituati a nutrirci di attimi. Infatti la gente, quando tu gli chiedi ai ragazzi che... ma tu pensi che la felicità esista? Ti rispondono, sì.
La felicità è un attimo, è una cosa così che passa e poi non ci sta più.
Sì.
È proprio un momento.
È una sfiga, cioè questa non è la felicità, questa è la sfiga della vita, che tu c'hai una vita di... E poi c'hai degli attimi in cui te la godi.
Che hanno coniato anche un termine, si chiama botte di vita.
Cioè, ma uno può vivere così?
E uno va da botta di... piace la teoria della Liana. Ma è parecchio che non tiriamo fuori la teoria della Liana.
Che passi da una all'altra, questo è per le ragazze.
Questo però non spoilerare, che poi la raccontiamo bene. Però, e invece poi c'è stata la teoria delle botte di vita, che passi da una botta di vita all'altra botta di vita. E vai avanti così.
Ma io mi sono chiesta, non sarà per questo che viviamo in una società di immaturi e bamboccioni? Cioè, non sarà per questo che siamo cresciuti in un modo veramente fuori dal mondo e non ci rendiamo conto, non riusciamo a prenderci cura, non riusciamo ad avere perseveranza, ad aspettare, a capire i bisogni reali, che te lo chiedi una volta e vai avanti e costruisci, e nella vita quando poi costruisci qualcosa poi te la trovi, e quello che innaffi, quello che semini, quello poi raccogli, nel senso che se tu pensi in maniera, con una progettualità, qualcosa di buono per te e dopo te ne prendi cura, dopo ce l'hai. Invece noi ci troviamo tantissime volte davanti a persone che non hanno niente in mano perché sono passati da una botta di vita a un'altra, e sono cose molte volte che sono fuori dal mondo, sono fuori dalla realtà. Cioè, hai piantato i pomodori a febbraio, ma non poi crescono, non ce la può fa.
Ma soprattutto sono cose che sono superficiali, perché per avere una botta di vita vuol dire che deve essere un'esperienza scioccante, particolarmente forte, così. Ma come una fiammata di benzina, cioè tu accendi un po' di benzina da parte, fa una fiammata grande ma finisce subito. Invece qua il punto è un altro, è creare una progettualità di qualcosa che abbia una profondità, che è veramente... ci sono due aspetti, secondo me, due brani del Vangelo, secondo me, che raccontano bene questa cosa che stai dicendo. Allora, il primo aspetto è sicuramente quello del semino, no? Di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta che viene piantato poi germoglia, cresce e diventa una pianta che è in grado di fare ombra a tutte le persone, no? che ci sta, agli uccelli, possono fare il nido sugli alberi, eccetera. Questo è un concetto fondamentale, cioè che nel prendersi cura di qualcosa che è importante, quello che devi fare tu è piantare e innaffiare, però poi la pianta cresce da solo, e i frutti appunto sono quegli aspetti di questa generatività che non dipendono neanche più da te, ma dipendono da quella perseveranza stessa. Cioè è un frutto che viene dalla pianta e non viene da te stesso. Questo è il primo aspetto, diciamo, evangelico.
Non viene da te stesso perché dipende da te, della tua perseveranza, ma dipende anche tantissimo da ciò che non dipende da te. Cioè, se i pomodori escono fuori, escono fuori perché il meteo è stato buono, perché
Clemente.
le temperature, perché non c'è stata la grandinata, perché c'è qualcosa nella tua vita che non, ci sono tante cose che non dipendono da te, ma sono proprio tante. E noi questa roba qui facciamo tanta fatica ad accettarla perché non abbiamo proprio un contatto reale con la vita. Ma la vita, l'orto te la insegna la vita. La vita è così, cioè noi siamo così. Ci sono tante cose che non dipendono da noi, che la vita ce le dà e basta.
L'altro aspetto della parola invece fondamentale in questo discorso è sicuramente la storia di Marta e Maria, in cui Gesù dice a Marta: vedi, Maria si è presa la parte migliore che non le verrà tolta. Penso che viviamo in un tempo di grande instabilità e di grande insicurezza. Non credo che durante la Seconda Guerra Mondiale o il nazismo o la Prima Guerra Mondiale la gente, o nella recessione degli anni 30 negli Stati Uniti, la gente se la passasse particolarmente bene. Ma c'erano delle certezze sull'uomo e c'erano anche delle certezze sul progresso in qualche maniera. C'era anche un'idea che saremmo andati sempre avanti e conoscevamo bene la nostra identità, sapevamo quello che voleva, sapevamo che cosa voleva essere, diventare un uomo, e che cosa voleva essere, voleva dire diventare una donna. Oggi questi ruoli sono completamente confusi e non si capisce bene più a che cosa viene chiesto a un uomo e una donna per diventare veramente uomini o donne. Perché nell'imbarazzo di dire fai quello che vuoi, nella enorme presunta possibilità di cose che puoi fare, c'è una confusione che non è qualcosa che un ragazzo riesce a gestire, che una persona riesce a gestire senza appunto rischiare di andare in confusione. E si ha sempre l'impressione che quella bellezza, quella certezza, quella linea retta, no, di progressione nella tua vita è qualcosa che invece non c'è, è qualcosa che ti viene tolto. Gli ultimi sviluppi, no, che ci sono stati qualche anno fa col Covid, eccetera, ancora più amplificato una grande incertezza sul futuro, una grande incertezza sulla vita. Invece, quello che dice appunto Gesù nel Vangelo, no? Che Maria si è presa la parte migliore che non le verrà tolta. Ci sono delle cose nella vita che non ti vengono tolte perché hanno un valore in se stesso. E questo discorso qua di prendersi cura di qualcosa che per te è una verità profonda, prendersi cura di portarlo avanti con perseveranza, di vedere come questa pianta germogli e piano piano cresca ed eventualmente al tempo opportuno darà frutto. Ecco, questo è qualcosa che non ti può venire tolto perché il grande potenziale di tutto questo è il lavoro che tu ci hai messo dentro, non tanto il frutto che raccoglie alla fine, e quello non ti viene tolto.
No, mi viene in mente anche la casa sulla roccia, cioè è costruire qualcosa di solido. Noi siamo educati troppo, troppo educati, cioè siamo maleducati a un sentire che è solo emotivo, cioè a un'emotività, a un cercare un piacere che ci dia una soddisfazione sempre più istantanea, cioè veloce. E da qui nascono grandissime frustrazioni. Soprattutto per i ragazzi che stanno crescendo, che sono abituati a riempire quella frustrazione con ore e ore di cellulare, ore e ore di videogiochi, ore e ore di, non so, video,
Pornografia.
pornografia e altra roba. Anche magari non distruttiva come la pornografia, però passare troppe ore con i cellulari. Prima c'era la TV, ma non era così appagante quanto un cellulare. E questa genera un'enorme frustrazione, cioè la nostra frustrazione di
Genera
non
passività,
passività, cioè
passività e frustrazione.
la nostra do la domanda è buona, cioè il vuoto che noi sentiamo, la necessità di cibarci di cose buone è una cosa buona che sentiamo. La risposta invece è sbagliata. La risposta è riempire quel sentire con qualcosa di immediato che ci appaghi immediatamente quella frustrazione di vuoto. E E quindi la cosa più immediata è un video e non lo so, qualcosa del genere. Invece, o mangiare una cosa buona, già, diciamo una cosa stupida, ma andare al supermercato e mangiarti che ti pare perché ti va. In quel momento, che non c'è niente di male, però noi tutti i giorni lo facciamo e non siamo a contatto con la vita concreta, cioè di quello che è possibile che tu mangi. Non è possibile mangiare melanzane a febbraio, a meno che tu non le abbia congelate o conservate con le conserve, se no non è possibile. In Italia non è possibile, forse in Sicilia un minimo, non lo so se ci arrivano a fare una cosa del genere, è difficile. Invece non siamo educati a ciò che davvero risolve la frustrazione, perché quello noi mettiamo sempre una pezza continuamente, questa roba qui genera sempre una frustrazione più grande che poi genera aggressività, o l'aggressività si delinea in due modi: o diventi aggressivo veramente, e in questo stiamo assistendo a un innalzamento dell'aggressività in generale. Da tutti i punti di vista. Poi si parla di femminicidio, ma in realtà da tutti i punti di vista la gente per strada ti insulta, cioè è molto più aggressiva che generosa, ecco. Oppure la frustrazione può rispondere invece o con l'aggressività, oppure con un'aggressività che ti implode dentro, quindi con la depressione, con gli attacchi di panico, con uno stato, diciamo, in cui ti senti che non puoi reagire, ti senti bloccato, ti senti frustra a un livello tale che reagisci fisicamente, ma in maniera passiva, cioè non decidi tu di reagire, ma il tuo corpo esplode. Ecco, ci sta un'altra strada è che noi non siamo educati a farla, è quella strada di prenderci cura a monte, di capire a monte i bisogni e le necessità che noi abbiamo. E quello che io capisco parlando con tanti ragazzi di oggi è questo: che i nostri genitori vengono da una generazione in cui avevano bisogno di soddisfare una fame proprio materiale, cioè loro avevano veramente bisogno di una stabilità proprio materiale, cioè proprio con il posto fisso e non sporcarsi, avere la camicia, andare al lavoro.
Sì, non essere costretti a fare un lavoro di fatica, un lavoro di estrema instabilità economica
O
e...
troppo rischioso, ecco, come la
Sì.
campagna, che tu non lo sai, una grandinata,
È perso il
hai
raccolto.
perso, non so come mangi, come tiri. Però oggi non ci sono ragazzi che non riescono a mangiare, è difficile. Cioè, io dicevo ieri facendo un aperitivo con dei ragazzi, no? Cioè, se 5 pane e 2 pesci chiudesse oggi e non mi dovessi più occupare di questo, per avere una fonte di guadagno, diciamo così. Ma io ho in mente almeno 4-5 lavori che mi porterebbero dei soldi. Quindi io penso che se ce l'ho io in mente, ho quasi 40 anni, ma figurati uno di 20 anni che ne sa 10 volte più di me di tante cose, ma non ha l'esperienza, ma ne sa 10 più di me, quanto è facile, non è così difficile guadagnare, cioè basta essere un minimo intraprendenti, tipo.
Sento sempre più storie di ragazzini anche di 17 anni che fanno 300.000 euro perché magari, capito, stanno nel giro delle sneakers, quelle da collezione o tutte queste cose così. Ma non dico che uno deve fare queste cose, però effettivamente queste opportunità non
Cioè
esistevano
che
30
oggi
anni fa.
il guadagno si fa con l'idea intelligente, che sicuro ce l'ha di più uno di 20 anni che uno di 40. Quindi è avere delle idee che ti porta a un guadagno. E oggi mi sembra che prima era faticare, poi dopo era avere un minimo di cultura, cioè andare a scuola, avere un titolo. Oggi è avere delle idee. Il problema è che i nostri genitori, che avevano il problema di avere il posto fisso, non si sono preoccupati di darci da mangiare quello di cui noi abbiamo bisogno, che sono delle domande esistenziali, che forse loro non è che non ce l'avevano, ma erano diverse, erano più semplici. Noi oggi abbiamo delle domande esistenziali e le risposte che diamo sono difficili da trovare perché le risposte non ci sono in quello che ci viene dato dalla generazione prima. Quindi sono risposte che non so attinenti, cioè io ho fame e quella persona mi dà un pomodoro, ma io non ho fame in quel senso, io c'ho fame di senso. E questa cosa qua, mo dice, che c'entra col supermercato e l'orto? Questa cosa qua è perché manca un'educazione, cioè noi non siamo stati educati a chiederci in maniera profonda di cosa abbiamo bisogno, cioè parliamo due lingue diverse e ce lo dobbiamo chiedere noi a priori, cioè dobbiamo dare valore a quello che ci chiediamo, ma la risposta è nei desideri più profondi. Non si troverà mai in qualcosa di immediato. Al supermercato non la troverai mai la risposta, perché se la trovi non ha il sapore che cerchi tu, non ha il sapore di cui hai bisogno veramente. Tu hai bisogno di qualcosa di vero. Al supermercato è vero a metà,
è una parte,
perché anche se tu compri i pomodori adesso che ancora ci stanno, e siamo a ottobre, ancora i pomodori ci sono.
Non sono gli stessi.
E li hanno comunque, per stare al supermercato, li hanno raccolti verdi e sono maturati sul camion. Cioè tu hai, noi abbiamo bisogno veramente di farci l'orto vero, di mangiare il pomodoro che lo prendi. A volte ci sono dei pomodori che quando li vedi sono così belli che non riesci a non mozzicare, cioè te lo mangi lì e c'è un sapore. Oh, noi ci avevamo i meloni. Praticamente avevamo comprato un melone e ce l'avevamo in frigo dalla fruttivendola, quella più buona che c'è sta.
Ah, mamma mia.
Poi dopo però, da un giorno all'altro, sti meloni nell'orto sono maturati. Quindi ci siamo ritrovati all'improvviso a portare i meloni a casa. E ce n'avevamo ancora uno in frigo. Perché pensavamo, questi chissà quando maturano, non lo sapevamo come funzionava. Che era la prima volta che li piantavamo. E abbiamo detto, dai, assaggiamo, mangiamoli entrambi.
Ci stava un melone caldo che veniva dall'orto, tutto un fuoco. Cioè, il melone è buono quando è bello fresco, no?
Infuocato.
E
uno bello fresco della fruttivendola, quella buona, che vende roba buona, no una qualsiasi.
Non ce lo siamo riusciti a mangiare quello della fruttivendola.
Non aveva sapore.
Quando fai la degustazione di formaggi alla francese, no? Che prima si parte da quello più dolce, poi piano piano fino ad arrivare a quello tutto muffito, no? Che dice, non puoi mangiare quello muffito come primo assaggio perché la bocca poi non riesce a cogliere il gusto delicato del formaggio, quello più, no? Quello più leggero. La stessa cosa, una volta che ho assaggiato il melone, quello dell'orto nostro, quell'altro sembrava che era di plastica.
Cioè i nostri figli hanno cominciato a dire, no vabbè, ma questo è un altro melone, non abbiamo mai mangiato. Ma noi l'abbiamo mai mangiato il melone? Dico, beh sì, certo, l'avete mangiato il melone. No, non è, ma questo è un altro tipo, no, guarda, è che guarda la buccia, è identico. No, ma questa è un'altra cosa, non l'abbiamo mai mangiato noi questo. No, proprio quello che ci stava nel frigo 2 giorni fa. Questo per concludere, era per riflettere, ando stiamo, ma dove stiamo? È per questo che siamo tutti persi, perché quello che noi cerchiamo è qualcosa di più grande, di qualcosa che c'ha un sapore vero. E il sapore vero al supermercato non c'è. Ma allora tu stai dicendo, sia metaforicamente sia praticamente, che dovremmo fare un orto? Sì, fatemelo. Sì, se ci avete pure, io una volta a Freiburg volevo comprare i fiori sul balcone, sul terrazzo. E siccome là i fiori si comprano quelle 2 settimane dell'anno, poi dopo, se vai il giorno dopo, non c'abbiamo più i fiori. Basta, se tu volevi mettere i fiori ai balconi, devi comprare quelle 2 settimane. No, dopo ci sono da nessuna spariti, cioè non ci sono da nessuna parte i fiori. Vabbè, e allora io, che sono arrivata una settimana dopo degli altri, non c'erano più fiori, allora sono andata in un altro posto e ho comprato, non so, 30-40 lattughe. Le ho messe pure incinta, mi faceva comodo, così non dovevo lavarle con la mucchina. Ho messo queste 40 lattughe in tutti i vasi, invece dei fiori ci ho messo le lattughe. Allora, non è stata una cattiva idea. Ma per niente, cioè.
Mo invece nel balcone abbiamo il cavolo nero, il kale, lo scarlet kale, il kale e qualche altra cosetta.
In mezzo ai fiori. Cioè c'è un fiore, poi c'è lo scarlet kale e poi c'è un altro fiore.
No, perché a me la cosa più bella di tutti...
Messo coi semi, noi non abbiamo manco preso le piantine, queste qua le abbiamo prese
con... No, alcune sono prese
alcune
con le piantine,
alcune abbiamo messo i semi che abbiamo comprato, dei semi che erano,
insomma,
particolari.
Ma non sapete quanto è bello che tu la mattina esci di casa e vai a vedere a che punto sta il tuo bel cavolo nero, che poi te ce fai a zuppetta, te ce fai e frullato smoothie così proprio direttamente da, manco dall'orto, dal balcone. Ora è chiaro che l'orto ha un'altra potenzialità, però è bello perché stai sempre lì, vedi sempre a che punto siamo, vedi come cresce. Abbiamo piantato un semino di ravanello insieme a Rebecca. Io ho detto, mi raccomando, adesso lo devi innaffiare tutti i giorni. E piano piano sto semino cresce, cresce. Poi si mangerà pure il ravanello.
Allora, per concludere, quello che volevo dire in questo, la riflessione che volevo portare qui, che mi ha fatto riflettere l'orto e che volevo condividere con voi, è questa. La prima. Non so quante l'elenco non so quanto è lungo.
Boh.
La prima. Noi siamo una generazione da supermercato e stiamo fuori dalla realtà. Ed è per questo che mangiamo schifezze. Però il nostro desiderio più profondo è di nutrirci di roba buona, perché ne abbiamo necessità. Cioè noi abbiamo necessità di avere risposte vere nella vita.
È soltanto un'allegoria questa cosa che...
Non solo, cioè sia nella pratica
tutte
sia...
Tutte e due. Una metafora allegoria che però in realtà è anche una strada da percorrere.
Anche se continuiamo a farlo, di mangiare schifezze, alla fine non c'ha sapore, non ci riempie, ci rimane un vuoto, cioè non ci soddisfa. Secondo punto, per arrivare a questa risposta è inutile che stiamo là a arrabbiarci con i genitori, con la generazione, con questi, con quegli altri. Parliamo due lingue diverse. Quello che noi cerchiamo non è un bisogno materiale, che è quello che i nostri genitori sono arrivati a pensare a darci.
Hanno cercato di darci, sì.
Quello che noi abbiamo bisogno è che i nostri genitori erano a un altro punto e quindi non lo possono capire. Noi cerchiamo un bisogno, una risposta esistenziale, e non tutti sono capaci di vederla e di darla. È difficile perché, cioè, chi te le dice certe cose? Chi te lo dice che la cosa importante della tua vita è l'affettività? Chi te lo dice che seguire il Signore ti porta a una verità più profonda? Chi te lo dice che tu sei amato e vai bene così? Nella verità non te lo dice nessuno. Chi te lo dice che cosa è bene per te, come fai a costruire delle relazioni solide, che il lavoro non è tutto nella vita, che manchi i soldi e che invece è tutto rispondere a certe domande, è quello che ti svolta. Che tanto puoi andare a fare la cassiera nel frattempo, eh? Cioè non c'è niente di male, anche se c'hai 8 master, fai la cassiera, che nel frattempo vedrai che spendi energie per quello che ti risolve nella vita, che non c'è nessun problema se fai una cosa del genere. Non te lo dice nessuno, perché nessuno ha queste risposte, devi trovare tu. Queste risposte dove le trovi? Le trovi chiedendoti in maniera profonda di cosa hai bisogno veramente, cosa cerchi. Quando Gesù dice, chi cercate? Che volete? Che volete? Ah, e dice Gesù che subito va a trovare, sa cosa hai nel cuore. Dice, ma non è che voi state cercando, voi avete mangiato bene qua i pani e pesci? Vabbè, voi avete mangiato i pani e pesci, vanno detto che ho moltiplicato sta roba, o ce l'avate pure voi, e quindi avete detto, qua si mangia. Voi non avete capito che qua non si mangia roba semplicemente materiale, siete capaci da soli di procurarvi i pani e pesci se andate a lavorare. Quello che il Signore ci dà è un pane... dice lui, io sono il pane disceso dal cielo, chi beve quest'acqua non ha più sete. Cioè questo è quello che Dio dà, delle no. risposte esistenziali che dissetano per sempre, che danno una risposta profonda. E dice, per fare questo è necessario per forza che io mi prendo un tempo e vado a fare la castiera, anche se ho 8 master in economia e commercio, perché così mi chiedo profondamente questa domanda e spendo le mie energie per prendermi cura di questa cosa. Sì, perché che fretta c'hai nella vita? Dove devi scappare? Non ti sembra questa la cosa più urgente che devi fare? Prenderti cura veramente delle tue domande? Perché guarda che una volta che ti sei preso cura di questa roba, ti basta, parlando economicamente, ti basta un'idea che c'hai, ti basta una cosa che fai e tu risolvi tutto. Cioè rispondere a queste domande soddisfa il tutto. Poi puoi fare cassiera o puoi fare come i ragazzi che stanno alla baita, che in questo momento non fanno un lavoro che gli dà dei soldi, fanno un lavoro che gli dà da mangiare. e vivono di provvidenza. Loro lo fanno in maniera estrema, cioè loro lo fanno veramente in maniera estrema, hanno lasciato il lavoro, hanno lasciato la casa, hanno lasciato gli amici, hanno lasciato tutto, perché sentono un grido forte di risolvere questo. E quindi questo grido forte è necessario prendersi un tempo in cui uno è preservato da tutto il resto e mette tutte le energie che ha solo per rispondere a questo. Ma anche tu lo puoi fare, abbassando il livello di perdere tempo sul cosa mi va e a pagare quello che ti va e bla bla bla, ma andando a rispondere alle domande più profonde. Ma innanzitutto a farti la domanda giusta, questo è la risposta la troviamo subito, è la domanda giusta il problema. Arrivare in profondità a qual è la domanda giusta, tu di cosa hai bisogno e poi lì decidi cosa piantare, capito? Non tutto verrà fuori, però ci sono cose che ti potrebbero stupire, possono venire della roba veramente buona.
Quindi prendersi cura, imparare ad ascoltarsi veramente nel profondo, non seguire i bisogni quelli istantanei, ma andare a vedere quali sono veramente quelle domande essenziali che vanno all'essenziale di chi sei tu veramente. Queste cose non te le dice nessuno. Se non te ne prendi tu la responsabilità, non ci sarà qualcuno che se la prenderà al posto tuo.
Va bene, amici. Allora, non ci vedremo al supermercato, ma se volete ci vediamo nell'orto. Consigli per l'orto, scrivete nei messaggi.
No. No, invece ci vedremo il primo novembre.
Ci vediamo il primo novembre, dai Reale.
Noi. I Reale fanno questo mega concerto di Christian Music il primo novembre a Verona. E sarà il concerto per...
A Cirea.
La scusa sono 15 anni... che ci sono i Reale, di lavoro di Reale, e però la sostanza sarà veramente vivere una serata insieme di lode, di veramente di preghiera intensa con il Signore. Noi apriremo il concerto, faremo un podcast live, e che ci hanno chiesto loro di fare questa cosa qua, e penso sia una cosa molto bella. Io ho sempre sognato di stare su un palco con migliaia di milioni di persone.
Io no, io sicuramente bella. No.
Stupendo, così vorrei anche cantare un pezzo, però mi sa quello non...
Forse non è il tuo, secondo me non è proprio il tuo.
Vabbè, magari so, ci scappa, posso fare un O Sole Mio, meglio di no, oppure un Roma Capoccia,
meglio
così
di no, meglio di no. Meglio che le fai in privato certe cose.
Comunque, il primo novembre ci sarà questo evento che sarà bello, seguito anche il giorno dopo con una messa insieme. Allora, vi invito caldamente ad esserci, sia perché la serata sarà stupenda, ma sia perché sarà un momento di aggregazione importante, secondo me, di tanti tanti ragazzi che comunque sentono il desiderio, la voglia, la necessità di appunto farsi queste domande esistenziali importanti e di cercare delle risposte. E quello che abbiamo scoperto io, Ale, in questi anni in particolare, è che cercare poi queste risposte, o meglio, cercare di farsi le domande giuste insieme è ancora più bello, ancora più importante. Un ragazzo di 20-30 anni che si rende conto di non essere solo in questo cammino vale veramente tutto l'oro del mondo, e sono queste le occasioni per poter incontrare persone che camminano come te. Quindi invita i tuoi amici, invita tu cugina, tu cugino, tutti, porta un sacco di ragazze carine, che è la cosa più importante, e di ragazzi carini se sei invece...
Sono tutti ragazzi, perché sono tante ragazze,
tanti ragazzi carini. Che sappiano anche spaccare la legna.
Sì, perché sennò che ci dobbiamo fare?
Va bene, questo qui. Poi, per iscriversi alla newsletter 5p2p.it trovate il come iscrivervi, e lì trovate i vari episodi, le varie cose, tante belle cosine. Noi ci risentiamo lunedì prossimo.
Ciao ragazzi! Ciao.